Grazie mille, prima di tutto agli organizzatori di questo ciclo di incontri, che è veramente molto interessante, curioso e credo anche ricco di spunti e di scambio tra chi sta in questo momento dietro la cattedra e chi invece si appresta un giorno a passare dietro la cattedra. Allora, quando appunto mi è stato chiesto di indicare e poi lavorare su una lettura, indicare un libro che per me è stato significativo quando ero più o meno, sì, forse più giovane di voi, perché insomma il termine del liceo al momento in cui bisognava scegliere cosa fare da grande, a me è tornato in mente questo librettino che poi devo dire non credo di aver più rivisitato, perché come spesso capita uno legge libri che gli lavorano dentro, poi i libri vengono accumulati, traslochi dalla casa paterna quando uno si sposa, poi da... Ecco, però il libro è lì e c'è, e infatti l'ho ritrovato senza particolare fatica. Allora, la premessa così molto, molto sciocchina, insomma, ma per capire un po' il contesto da cui vengo. Io mi sono diplomata molti anni fa, penso 77, una cosa quasi vergognosa da ricordare. Mi sono diplomata al liceo classico Giosuè Carducci di Milano. E negli ultimi, diciamo, 2 anni io mi ero abbastanza orientata per una scelta che corrispondeva ai miei interessi, alle mie passioni. Io volevo fare archeologia. Ogni estate andavo a fare scavi in giro nel centro Italia e quindi, insomma, quello, gli Etruschi, i Bucheri, le cose, mi piaceva tantissimo. Poi mi piacevano i Romani, con cui si facevano i lavori di scavo, che erano archeologi per definizione, e quindi quella un po' sembrava essere la strada, no? Poi noi avevamo una professoressa di storia e filosofia, la professoressa Bertone, che ricordo proprio come se fosse ieri, una donna massiccia, imponente, molto sobria, mi ricordava Nilde Iotti con quei lunghi capelli raccolti a crocchia con le forcine, una cosa un po' arcaica, no? Ma lei era tutta mente, tutto pensiero, quello che aveva addosso, come si presentava, era assolutamente un elemento di nessun conto. E con lei abbiamo proprio scoperto tutto un mondo, ma penso che sia successo un po' a tutti, no? Se appena appena abbiamo avuto dei docenti di storia e filosofia un po' appassionati, preparati, interessanti, cioè tutti noi ci siamo innamorati, no? La storia del pensiero, la costruzione di noi, la visione del mondo, il futuro, chi sono io, dove vado, da dove vengo e via. Ma la cosa così interessante della professoressa Bertone è che lei è riuscita a risvegliare in questa classe, di poi sapete un tempo al liceo classico si studiava come dei pazzi perché sennò non passa le verifiche. Però lei era riuscita a sollecitare nella nostra classe una rara attenzione alla dimensione della responsabilità personale dentro la società. Per carità, quelli erano tempi in cui non si passava indenni da quello che travagliava la società civile, no? Se pensate agli anni 70, insomma, io ricordo un inanellarsi di manifestazioni, di occupazioni, anche di vicende meno gradevoli e molto dolorose, insomma. E quindi noi eravamo immersi in mille interrogativi che provenivano dalla società e che erano vissuti con molta veemenza dai nostri colleghi che militavano in questo o quel gruppo politico. E lei ci ha aperto gli occhi su una sorta di terza via tra la passività e la distanza, che era un po' un modo per difendersi dal caos, e questa invece perenne e ideologizzata occupazione dello spazio pubblico, e lei ci ha aperto la via del pensiero della riflessione personale, dell'impegno personale, prima di tutto a costruire sé e a costruire la propria individualità, a costruire le proprie consapevolezze e anche le proprie convinzioni, e poi a metterle in dialogo con quello che stava fuori di noi. E sapete, un tempo, ma penso ancora oggi capiti, no? Letture per l'estate, e allora via, un bel elenco di testi, e tra questi testi c'era Memoria di un fuoriuscito, che era un librettino che io credo non di aver acquistato allora, perché questo è un librettino del 1960, penso fosse nella biblioteca di casa, perché mio papà comprava libri al chilo, uno va a comprare biscotti, il pane e lui libri. E leggendo, io ho cercato nei miei diari, io ho iniziato a scrivere il diario, penso in terza, non penso, in terza media, dopo aver letto il diario di Anna Frank, e essermi accorta che, caspita, questa era una bellissima cosa da fare. E questa abitudine mi è rimasta per tutta la vita, e sono andata a cercare nei diari di allora la svolta, perché ma come? Questa cosa dell'archeologia sta scritta su tutti, quaderni, diari, letterine, cosa, il passaggio, poi mi sono iscritta a giurisprudenza, quindi proprio un salto radicale, dove è avvenuto questo passaggio? Non l'ho trovato. Ho trovato solo una frase un giorno: sono stata ad iscrivermi alla segreteria dell'Università Statale, la segreteria era dietro, non su Festa del Perdono, ma andando via, mi sono iscritta a giurisprudenza. A distanza di 30 anni, io non so che cosa mi è balzato per la testa, ma le pagine precedenti erano infarcite di richiami e di frasi riportate di questo libretto. Allora, riprendendolo in mano per l'incontro di questa sera, io mi sono accorta che questo libretto era denso di una miriade di cose. Allora, giù c'è scritto fa la cosa giusta, che è molto carino, ma non è il fa quel che devi con cui inizia il libro di Salvemini, però è carino anche questo salto mentale, no? Perché fa la cosa giusta è il nome di quella fiera che a novembre si tiene qui a Trento e che ha come idea quella di aiutare le persone a scegliere stili di vita, di comportamento, no? Più sostenibili rispetto a un ambiente, a un mondo che avrà bisogno di essere preso in mano. Quindi va bene, fa la cosa giusta, perché fa quel che devi e fai qualcosa, no? Di giusto. Allora, io ho provato a rileggere, naturalmente col senno di poi, cioè col senno di oggi, questo librettino, e ne ho tratto un lungo elenco di cose interessanti che naturalmente non vi propinerò, io vi dirò solo alcuni passaggi e poi vediamo insieme se avete avuto occasione di guardarlo, se c'è qualcosa che vi incuriosisce in modo particolare. Ma allora, dove lo collochiamo questo libretto? Allora, Gaetano Salvemini era un professore universitario di storia, tra l'altro un professorone, uno che aveva scritto moltissimo, che era molto apprezzato, che dal punto di vista accademico rappresentava, insomma, un punto di riferimento importante per tutta, per gli studi accademici dell'area. Che succede? Succede che lui è a Parigi per un convegno, per delle lezioni, e viene sorpreso, come dice lui, dalla marcia su Roma. Analizzando con uno stile, direi, davvero molto piacevole da leggere, perché Salvemini scriveva da buon toscanaccio, io credo, in modo molto ironico, molto suggestivo, molto secco, non era per niente paludato, anzi si legge, penso, a distanza di tempo in modo molto, molto chiaro, semplice, e mi viene da dire che chi è chiaro nell'esprimere il suo pensiero è perché ha chiaro chi è, cosa pensa, cosa vuole, cosa, no? Cerca. Allora, La prima cosa che io mi sono sottolineata è che Salvemini fa una riflessione, inizia con una riflessione su di sé, dopo la marcia su Roma, ma più ancora dopo l'assassinio di Matteotti, che è il momento in cui c'è una svolta significativa in chi osserva gli avvenimenti della politica italiana del tempo. Allora, lui scrive: mi dissi che era mio dovere non rendermi complice con la mia inerzia di un regime infame, come avevo fatto negli ultimi tempi. Anche ad essere solo, quindi anche se non avessi avuto la fiducia degli antifascisti ufficiali, che già c'erano in quegli anni, 23-24, anche ad essere solo dovevo dire un no risoluto e pubblico a quel regime. Fa quel che devi, avvenga che può. Allora, questo è l'inizio di un percorso. Io l'ho suddiviso in tre tappe, un po' come faceva Spadolini, tre cose. La dimensione personale, perché la prima parte di questo percorso lo si vede nel libro, e si parte da sé e dalla narrazione di quel che accade a sé, e poi pian piano si passa alla narrazione di quel che accade a un gruppo più vasto, non solo a sé ma ad altre persone che condividono, poi vedremo con Salvemini, questa condizione di esilio. La dimensione personale è concentrata sulla costruzione di sé. Chi sono io? Quali sono le mie convinzioni? Quali sono le mie idee? E una volta che ho scoperto chi sono io e quali sono le mie convinzioni profonde, allora quali sono i miei comportamenti? Sono coerenti con le mie convinzioni profonde? Io mi sono segnata un passaggio in cui lui dice, e è già naturalmente all'estero, quindi siamo più avanti nel tempo, e dice: bisogna correre il rischio di andare in galera e alla fine andarci, cioè bisogna obbedire alla legge del proprio temperamento, quanto al resto sarà quel che sarà. Lui ha sempre questa visione un po', tra virgolette, fatalistica, cioè lui parte da sé e dice: io cosa credo, su cosa sono convinto, di cosa sono convinto e dunque come mi voglio comportare per essere fedele e coerente con le mie convinzioni. Poi quello che deve accadere non dipende da me. Se devo andare in galera, andrò in galera, se mi devono ammazzare, mi ammazzeranno. Poi c'è un passaggio anche di questo genere, e non è un passaggio, come dire, tanto per fare così un po' di folklore, perché così accadeva, no? in quegli anni. Quello che lui dice a un certo punto è che lui deve stare in piedi, lui deve essere una persona che sta in piedi e che accetta la responsabilità delle sue scelte. Vediamo un attimo. A un certo punto questo suo stare in piedi si traduce nel dare le dimissioni dalla cattedra universitaria a Firenze. Lui è già all'estero in questo momento. Sì, era in Francia. Era in Francia e lui dice: ma ho lasciato l'Italia convinto che non vi sarei ritornato per anni, siamo nel 25, ma via via che si avvicinava la ripresa delle lezioni all'università, la smania di ritrovarmi con i miei alunni diventava acuta. Ci sono delle pagine sull'università che sono bellissime, però io allora non potevo sapere come sarebbero state doppiamente interessanti per me, perché fare il magistrato, e che poi la vita è andata da tutt'altra parte. E poi prosegue lui: non mi vergogno di dirlo, come sarei riuscito a sbarcare il lunario alla mia età senza quello stipendio di insegnante su cui ero vissuto per sempre? ero vissuto sempre, scusate. Quindi lui ragiona partendo dalla sua condizione, non era un eroe, né si sentiva tale, aveva una vita assolutamente normale, ma a togliermi da ogni dubbio, il ministro dell'istruzione mi fece sapere che mi avrebbe concesso 2 anni di congedo per una missione di studi all'estero se io l'avessi domandata. Quell'offerta mi fece l'impressione di una sferzata sulla faccia. Se l'avessi accettata, avrei rotto ogni solidarietà con gli antifascisti. Avrei dovuto interdirmi ogni critica al regime che mi faceva quel favore. E mentre i miei amici in Italia rischiavano libertà e vita nel resistere al fascismo, io me la sarei goduta all'estero studiando a spese del governo fascista. Non esitai più un momento e mandai le mie dimissioni. Una cosa così lineare che sembra di una semplicità assoluta. Lui fa le sue premesse, dice come farò a campare, e poi però di fronte all'offerta che avrebbe significato tradire prima di tutto se stesso e tradire questa relazione che ancora non è così forte come sarebbe poi diventata negli anni, con le persone che come lui e forse più di lui in quel momento si stavano opponendo a questo regime nascente, dalle dimissioni. E qui è bellissimo il passaggio alla definizione di sé, la definizione di fuoriuscito, memoria di un fuoriuscito o ricordi di un fuoriuscito, è abbastanza curioso, no? Come termine, fuoriuscito, uno che è uscito fuori, ci potremmo aspettare l'esule, l'esiliato. E lui dice, proprio a questo proposito, dice, non facevo l'esule, l'esule persona sacra, sopito nella notte oscura con gli agnelli alla pastura, mi seccava a morte. Doveva essere simpaticissimo. Negato come sono alle romanticherie e alla retorica. Neanche il termine rifugiato mi andava a fagiolo. Esso faceva pensare a un derelitto che fosse fuggito nudo e scalzo innanzi a chissà quale cataclisma e chiedesse pietà e ricovero. Quando Turati dovette lasciare l'Italia, insisteva a rifiutare di dirsi esule e rifugiato e ci teneva a dirsi evaso. Evaso da quella grande prigione che era diventata l'Italia. Io ho sempre preferito dirmi fuoriuscito, facendo mio un termine che i fascisti usavano per obbrobrio. Fuoriuscito, cioè uscito fuori dal mio paese, per continuare coi mezzi di cui potevo disporre la resistenza che mi era divenuta impossibile nella mia patria. Quindi lui è uscito fuori per non tradire se stesso, le sue profonde convinzioni e la sua profonda convinzione di poter comunque essere utile, e vedremo velocissimamente tra poco come, al suo paese per traghettare oltre questa fase oscura della vita pubblica. Allora, qui dentro la dimensione personale io ho messo anche le parole studio, lavoro, fatica, non è che è stato tutto semplice, lui però ha usato la sua competenza, la sua professionalità, lui ha girato l'Inghilterra, la Francia e soprattutto gli Stati Uniti facendo convegni, conferenze e poi viene chiamato, e queste sono pagine bellissime perché sono pagine anche molto, come dire, molto piene di allegria, di speranza e di gusto, perché viene chiamato ad Harvard a fare una serie di lezioni sulla storia italiana. E lì lui scrive delle pagine stupende che adesso, lette adesso, allora io non avevo, no, la visione del mio futuro, l'università, cioè io stavo per diventare una matricola, ma l'università era un luogo sconosciuto, insomma. Poi la statale di Milano non è esattamente l'università di Trento, insomma, ci sono delle differenze. E allora lui scrive pagine bellissime di come funziona la biblioteca, si entra in queste sale tutte piene di libri, uno può prendere i libri che vuole e se li può portare a casa a studiare, un altro mondo decisamente. C'è un passaggio divertentissimo in cui lui parla con un collega italiano che insegna ad Harvard e gli dice: ma come funziona sta biblioteca che tutti si portano a casa i libri, ma nessuno se li frega, perché questo è il pensiero degli italiani. E a questo proposito lui ricorda che a Padova, mezzo secolo prima, morì un professore dell'università. Lui dice il nome, ma pazienza. Grande studioso, e lasciò per testamento alla biblioteca universitaria tutti i suoi libri. Quando il testamento fu eseguito, si trovò che buona parte di quei libri erano stati sottratti proprio alla biblioteca dell'università. Ecco, questo non accade invece nella biblioteca di Harvard. Quindi lui descrive la biblioteca, poi descrive i professori. E dice che lì vanno a fare lezione sempre e se non ci vanno vengono buttati fuori dall'università molto velocemente. Ha anche parole abbastanza pungenti, vediamo se riesco a ricordare la pagina. A proposito di quei professori che magari si dimenticano di fare lezione per fare gli
Esatto.
avvocati, i professionisti, non me lo sono segnato e quindi adesso. Ah, ecco qua, sì, ecco qua. Allora, gli alunni pagavano le tasse scolastiche e intendevano di ottenere dagli insegnanti l'equivalente del loro denaro. Non sapevano che farsene di un professore che passasse tutti agli esami non avendo fatto lezione. Venivano a imparare e non a fare esami che non avrebbero servito a niente. Niente professori che non facevano lezione per andare in giro a raccattare denaro come medici o avvocati o per fare il deputato o il senatore. Chi non fa tutte le lezioni, dico tutte le lezioni, è licenziato senz'altro se non si licenzia da sé. Quindi, no, lui osservava questa università in cui da un lato gli studenti erano affamati di sapere, e poi dice anche delle cose buffe perché dice che gli studenti che
Esatto.
provengono dalla high school, no, non sono così preparati come i nostri studenti, però sono addestrati a fare i cittadini. Perché sono stati abituati all'interno del loro percorso scolastico a utilizzare e a esercitare nella pratica le libertà, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di espressione, no? Di uso del pensiero e della parola. Quindi lui dice: sì, da un lato sono meno preparati dell'equivalente, no, degli studenti italiani, ma dall'altro hanno degli strumenti con i quali non solo si affacciano poi allo studio superiore, allo studio universitario, con molta curiosità, molta voglia di imparare, anche con questa, no, ansia di
Grossamente.
spingere i loro professori sempre di più, sempre di più. Mi sembra proprio di vedere un gusto per il sapere che innesca un circolo virtuoso tra gli studenti e i professori. E in più questi giovani sono destinati ad essere bravi cittadini, buoni cittadini, perché sono stati proprio addestrati, non addestrati, educati, scusate, addestrati, un termine militare, o serve, i cani sono addestrati, sono stati educati ad utilizzare le libertà. E questo è un elemento curioso che passa e attraversa il tempo, perché proprio in questo periodo stiamo lavorando con un gruppo per capire come realizzare alcuni percorsi di formazione e di educazione alla cittadinanza e ci accorgiamo, girando per le scuole o incontrando persone anche adulte, come moltissimi sottolineino ancora questa sorta di immaturità formativa di molti dei nostri concittadini, di molti di noi, rispetto al ruolo e allo status di cittadino che tutti noi rivestiamo, insomma, no? E su quale siamo impreparati, spesso poco formati, poco pronti ad utilizzare strumenti che pure abbiamo a disposizione. Ecco, quelle pagine sui giovani americani affamati e assetati di sapere, ma consapevoli già di cosa significa essere cittadini a pieno titolo del loro paese, ecco, sono pagine che hanno un significato forte ancora oggi. E questo mi consente di passare al secondo punto, perché sennò non arriviamo alla fine, sì, adesso taglio drammaticamente, no, sennò qua. Il secondo punto è lo sguardo sul mondo. Allora, lavorare su di sé, e formarsi, prepararsi, ma anche comportarsi con coerenza, osservando però il mondo. Osservando gli avvenimenti, analizzando quanto accade, osservando i comportamenti altrui, lui poi osserva i limiti delle istituzioni. Io mi sono segnata in particolare tre istituzioni, una è la Chiesa, purtroppo. Lui osserva questa tiepidezza delle gerarchie, soprattutto perché poi in realtà mi sono segnata l'antifascismo dei semplici, perché lui nota in un passaggio, dice, parla, no, delle autorità ecclesiastiche che si muovono su questi compromessi, d'altra parte il sistema, no, lavorava allora con questa serie di concessioni, il Vaticano, e poi il concordato, eccetera. Però lui osserva oggi in Italia i parroci e i contadini fra i quali essi vivono sono nella grande maggioranza antifascisti. Molti preti hanno dovuto subire le rappresaglie fasciste. Il parroco di Argenta, Don Minzoni, forse lo ricorderete, fu ammazzato dai fascisti. Se al basso clero fosse permesso dalle autorità ecclesiastiche di far di testa sua, la sua opposizione al fascismo, pur senza diventare mai un'attiva rivolta, non ancora in quella fase, potrebbe creare serie difficoltà. Poi lui stigmatizza l'atteggiamento della stampa, e questo è interessantissimo perché lui parla molto della propaganda fascista e di come la narrazione dei fatti sposta la verità. C'è un proverbio bellissimo che mi sono segnata, non me lo ricordavo più. Gli inglesi dicono che il tempo necessario alla verità ad allacciarsi le scarpe basta la bugia per fare il giro del mondo. Come dire, mentre la verità è lenta a diffondersi, le menzogne, più anche le menzogne più fantasiose, se vi capiterà di leggere il libro, leggerete cosa è stato inventato non solo su di lui, ma anche su una serie di complotti che sono stati in realtà fatti scattare da queste spie fasciste, con poi narrazioni riportate dai giornali nazionali, giornali molto seri oggi, La Stampa, Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, ma... La bugia era veramente, quindi diventava anche difficile per chi leggeva riuscire a distinguere e discernere, no, tra questa montagna di bugie e qual era la verità. E il terzo, la terza istituzione su cui lui punta la sua attenzione è la giustizia. Lui narra di alcuni processi a fuoriusciti che vengono accusati di aver fatto attentati senza averli realizzati o di nascondere bombe in casa che poi si scopre messe da spie, insomma tutto il mondo e paese mi verrebbe a dire, e la storia ripropone certi trucchetti. Allora lui osserva proprio come in questa situazione di mancanza di libertà né la stampa né i giudici sono in grado di fare liberamente e correttamente il loro mestiere. Poi ci sono descrizioni simpatiche, ma ve le cercherete voi, quando parla di un incontro fatto con i sindacati in America. E lui racconta la mancanza di libertà nel sindacato fascista, ma si accorge che il suo uditorio invece è tutto ammirato dal fatto che tutti pagano la tassa, che tutti sono obbligatoriamente iscritti, che uno solo decide, che insomma allora alla fine lui interrompe la sua conferenza e quindi rinuncia anche al suo compenso, perché si rende conto che la sua conferenza sta diventando una sorta di panegirico del sistema sindacale, insomma del sistema corporativo fascista, e non invece quello che lui intendeva, una narrazione di una realtà dove la libertà era venuta a mancare. Questa è abbastanza divertente. Questa osservazione porta poi alla terza e ultima dimensione, che è la dimensione collettiva. Allora, se stessi, la propria capacità di visione del mondo, ma poi c'è un momento in cui non si può più restare da soli, chiusi, come dire, nella propria, anche nella propria solidità, nella propria coerenza, ma alla fine nella propria torre d'avorio. E qui le pagine si fanno davvero corali, perché allora voi trovate in questa parte in cui lui sempre più spesso dà spazio ai suoi, diciamo, compagni, no? Di sventura, narra della fuga dei fratelli Rosselli dal confino, adesso non ricordo se era Lipari o comunque da un'isola. Era Lipari, con Emilio Lussu, quindi poi ritrovate tutta una serie di nomi che magari avete frequentato o vi capita di frequentare negli studi, perché Lussu è stato, oltre che un grande scrittore, ma è stato uno dei nostri padri costituenti. Silvio Trentin, anche lui era rifugiato a Tolosa, poi c'è un passaggio che colpisce abbastanza, perché lui parla dell'incitamento alla violenza e dei frutti che poi questo incitamento dà. Mi fa venire in mente certe situazioni cui assistiamo oggi, no? Le fatwa, come si dice? Ecco, sì. No? Lì quando si legge sui giornali fascisti che qualcuno, aspettate perché è un passaggio, sul giornale c'è scritto: ci si augura che la mano benedetta di un santo pazzo trovasse all'estero la maniera di chiudere la più vergognosa bottega di tradimento, Ferro Freddo. La bottega di tradimento è la bocca di Salvemini, che nelle sue lezioni spiega cos'è la dittatura. Lo stesso giornale a un certo punto scrive: non ci sarebbe da sorprendersi se qualche fascista di fegato e di cuore perdesse davvero la pazienza e lo spedisse a riflettere ai casi suoi in un mondo più pacifico e più tranquillo di questo. Cioè questa istigazione alla violenza che poi si traduce esattamente in questi fatti. Piero Gobetti, che muore a Parigi ridotto in fin di vita dalle bastonate fasciste, Amendola, che era emigrato nel 25 e morì a Cannes un anno dopo, proprio a seguito delle bastonate, Silvio Trentin, che fu un grande amministrativista degli inizi del Novecento, anche lui morì a metà degli anni 40, rientrato dall'esilio a Tolosa a seguito delle bastonate prese. Lo stesso Arturo Toscanini non morì, si prese la sua carica di bastonate nel 31, emigrò negli Stati Uniti e lì rimase in silenzio fino al 46, quando rientrò in Italia. Allora, la dimensione collettiva è innanzitutto creazione di rapporti con altri concittadini al fine di realizzare azioni prima educative e culturali e poi azioni politiche. Qui vi leggo l'ultima cosa e poi basta. Leggo solo un passaggio. Lui ragiona proprio nelle ultime pagine, quindi si vede che è proprio un percorso che pian piano mette a fuoco questi tre stadi, questi tre step, diremmo noi, e lui riflette su come preparare non solo il ritorno della democrazia, ma la costruzione di una nuova democrazia e di una democrazia repubblicana. E qui lui innanzitutto, individua il compito dei fuoriusciti, che hanno più possibilità rispetto a chi è rimasto in Italia. Lui dice: gli emigrati potevano e dovevano fare all'estero quel che non poteva essere fatto dagli antifascisti rimasti in Italia, aiutarli a mantenere viva la tradizione democratica, evitando che la vittoria della dittatura divenisse totale e definitiva. Gli antifascisti rimasti in Italia non potevano riunirsi per elaborare nuove opinioni collettive attraverso libere discussioni. Questa elaborazione dovevamo farla noi antifascisti, che vivevamo liberi all'estero, e importare in Italia i risultati delle nostre discussioni, funzionando come l'Italia che pensava e preparava le idee per quegli italiani che prima o poi avrebbero dovuto agire. Allora, il lavoro di chi era fuori era quello, vista la relativa sicurezza in cui si poteva vivere, pensare, discutere, relativa, perché c'erano le spie, c'erano le trappole, non era proprio una vita, ma era quello di preparare le idee, e infatti per questo nasce Giustizia e Libertà nel 1932. Nel 1932 c'è questa confluenza di personaggi che hanno fatto la storia, insomma, della nostra pre-democrazia, dai fratelli Rosselli, appunto Lussu, in Italia Calamandrei aderisce a Giustizia e Libertà. Anche Calamandrei poi ha una storia anche molto dolorosa, perché quando nel 1931 il regime obbliga i docenti universitari al giuramento di fedeltà al regime fascista, in tutta Italia sono solo 13 i professori universitari che si rifiutano di giurare, e dai cognomi si capisce che qualcuno di loro è ebreo. Li ho messi, cos'è, 164, me lo sono segnato. E Salvemini scrive che con gli altri amici fuoriusciti si aspettavano che almeno una cinquantina di professori avrebbero rifiutato, e quindi la loro delusione fu enorme. Tra questi professori che giurarono c'era anche Calamandrei, che nel 1931 giurò e lavorò alla redazione del codice di procedura civile, ma nel 1942 si riscattò da questa scelta e si rifiutò di prestare giuramento di sottomissione che gli venne chiesto dall'allora rettore di Firenze, e si allontanò dall'università. Certo, voi dite, 10 anni dopo, è passato di tempo, però, come dire, qui ci sono anche delle belle parole che Salvemini dedica a queste persone che non hanno avuto il coraggio, no, di prendere una decisione così, insomma, radicale. E dice proprio: con molti di quegli uomini non è lecito incrudelire. E poi spiega perché, si può comprendere. Ma i 13 che resistettero, ecco, di questi 13 abbiamo solo Francesco Ruffini, che è docente di diritto ecclesiastico ed è uno dei maestri, tra l'altro, di Calamandrei, e Edoardo Ruffini Abbondo di storia del diritto. Poi gli altri sono chimici, storici, filosofi, chirurghi, matematici, un piccolo drappello, no? di eroi. Anche qui lui è pesante sulla Chiesa, perché è Pio XI, pur avendo condannato la statolatria fascista, però aveva trovato quel sistema, no? Per cui sì, potete pure giurare dentro di voi, fatevi la riserva, salvo Dio e la Chiesa, no? Quindi datevi un limite, e però per mantenere la carriera, il pane, la vita, no? Come dire, si può fare qualche compromesso. Va bene, poi in realtà, insomma, io poi sono saltata sul giuramento, ma vi volevo leggere, poi chiudo, una riflessione che Salvemini recupera dalla lettera di un compagno di avventure e di sventure, che però andò in Spagna per partecipare alla resistenza, insomma, spagnola, e venne assassinato dai comunisti. Una fine, insomma, davvero contraddittoria, ma questo Camillo Berneri, proprio il giorno prima del suo assassinio, aveva scritto una lettera alla famiglia che è rimasta come una sorta di testamento e che Salvemini recupera perché dice: questa lettera, questi pensieri sono un po' i nostri pensieri, un po' il nostro legame, no, col mondo. Allora, questo Berneri scrive: mi sono offerto di stare alzato per lasciare gli altri andare a dormire. E tutti hanno riso dicendo che non udrei nemmeno il cannone, perché era affetto da leggera sordità. Ma poi a uno erano andati a nanna. E io veglio per tutti, lavorando per coloro che verranno. È l'unica cosa bella interamente, più assoluta dell'amore e più vera della realtà stessa. Che cosa sarebbe l'uomo senza questo senso del dovere, senza questa commozione di sentirsi unito a coloro che furono, ai lontani ignoti e ai venturi? Delle volte penso che questo senso messianico non sia che un'evasione, non sia che la ricerca e la costruzione di un equilibrio, di un'economia, che mancando ci precipiterebbe nel disordine e nella disperazione. Comunque sia, è certo che più intensi sentimenti sono i più umani. Se mi fosse possibile salvare Bilbao con la mia vita, non esiterei un attimo. Questa certezza non me la leva nemmeno il filosofo più sofistico. E questo mi basta per sentirmi uomo e mi consola di tutte le volte che sono al di sotto di me stesso più della stima dei migliori e dell'affetto delle creature che più amo e stimo. Questo legame forte che va al di là dell'espressione di un convincimento anche, diciamo, culturale, politico, ma che è qualcosa di più interiore, di più radicato, no? Questo senso di fratellanza che poi verrà riscoperto nelle costituzioni della dopoguerra e prima ancora nelle costituzioni del dopoguerra, nella stessa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in cui si sottolinea questo legame tra gli uomini che è ispirato al senso di fratellanza che lega tutti gli uomini ugualmente liberi ed ugualmente degni di, sì, si parla di uguale dignità e di uguale libertà, ma ugualmente degni di vivere la loro vita. E qui l'ultima cosa, che però allora non potevo assolutamente cogliere perché era lontano dai miei disegni per il futuro, quando lui inizia le sue memorie, le sue riflessioni, infatti parla sempre al passato, e dice: a me non rimaneva, dopo la marcia su Roma, quindi guardate come poi si è sviluppato il suo percorso umano e politico, ma in un primo momento lui diceva: a me non rimaneva che rinchiudermi nel mio cantuccio a fare l'insegnante, preparando meglio che potevo nel mio ambiente alunni meglio adatti al loro mestiere e ai doveri civili. Ecco, qui c'è un pensiero che Calamandrei dedica nel 55 a Salvemini, e Salvemini muore nel 57, Calamandrei nel 56, quindi insomma siamo... Allora, Calamandrei scrive: caro Salvemini, mentre accademie e università onorano il tempo storico e il maestro, noi ti ringraziamo per la lezione di vita che ci hai dato. Questo averci insegnato che l'amore per il proprio paese si identifica con lo studio paziente dei suoi problemi politici e sociali, con l'operosa perseveranza nel dovere, senza speranza di paradiso né in terra né in cielo. Caro Salvemini, specchio limpido e umano della nostra coscienza. Ecco, adesso a voi.
Grazie, perché credo... Insomma, è partita parlando della dimensione personale di questo libro ed ha finito citando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, quindi insomma una sorta di percorso che ha avuto un crescendo di allargamento piuttosto della comunità a cui questo libro poi si rivolge. C'è un testo abbastanza simile, lei ha citato Lussu, non tanto per vicinanza geografica a me, ma quanto perché è abbastanza simile anche come approccio, ed è un testo di, insomma, credo sia a fine anni 20, ed è Marcia su Roma e dintorni, dove parla proprio di come ha reagito un intellettuale che ha partecipato a Giustizia e Libertà, quindi un intellettuale che ha, come dire, anche condiviso il percorso di Salvemini, come questo avviene in Sardegna, ma come questo poi avviene durante il suo esilio. È un testo secondo me molto, molto interessante, che è molto anche affine a questo. C'è una domanda, ovviamente se ci sono domande intervenite pure, però una domanda ce l'avevo e si ricollega molto a un tema che abbiamo già affrontato col primo incontro. E diciamo, quando il professor Rutigliano parlava di Adorno, ricordava il fatto che anche lui era un professore universitario, e come lui fosse, diciamo, giunto alla conclusione che il modo migliore per risolvere un dilemma tra l'essere un intellettuale a tempo pieno e l'essere un partigiano, inteso come parteggiare appunto per una posizione politica in maniera decisa, si risolvesse col fatto che poi bisognasse fare il proprio dovere, bisognasse cercare in tutti i modi possibili di fare il proprio dovere. E ritrovo sia in Salvemini sia poi nelle parole che lei ha anche, che ha anche detto, questa condivisione di idea, e che secondo me, non so, almeno però è una convinzione, è qualcosa che diciamo appartiene molto alla dimensione intellettuale anche del professore universitario stesso, in questa ricerca, come dire, di libertà individuale, che chiunque sia comunque l'autorità che intende sminuire o anche limitare questa libertà. E diciamo c'è questa, come dire, si ritrova
una specie di condizione universale. E preferite rispondere subito o raccogliamo?
Sì, questa sì, poi intanto
sì. Vabbè, così intanto maturate le domande. Allora, io penso che sia una sorta di condizione universale. Adesso io non so se riguarda, e non credo che riguardi solo i professori universitari, no? C'è stata questa coincidenza di testimonianze, di esperienze che è curiosa nel riproporre la stessa situazione di partenza. Però non c'è dubbio, ecco, una cosa è vera, non c'è dubbio che avere la grande fortuna di fare un mestiere che ti obbliga a usare molto il pensiero, la testa, non solo a leggere, a studiare, ma anche a confrontare i pensieri, a confrontare le opinioni, ad affrontare temi e problemi nuovi, non conosciuti, oppure ad ascoltare nella dialettica che un po' caratterizza, no, il lavoro dell'università nel rapporto tra docenti e nel rapporto tra docenti e studenti. Allora c'è, direi, la condizione ideale che pone le premesse per uno sguardo poi più ampio, che è lo sguardo sulla società, lo sguardo sulla comunità in cui si vive e dentro la quale si sente la necessità di esserci, di intervenire, di contribuire, ecco, con un pezzetto. Poi sapete, come dire, noi abbiamo la deformazione della materia, cioè se io penso a come è scritta la Costituzione italiana e se ricordo che là dove afferma i diritti inviolabili dell'uomo, che sono riconosciuti dalla Repubblica a tutte le persone, dice anche che tutte le persone sono chiamate a svolgere i doveri inderogabili di solidarietà. Li chiama così, La Costituzione non dice dovete ubbidire alla legge, dovete pagare le tasse. Sì, certo, poi lo dice, ma all'articolo 50 e rotti. Nell'articolo 2 dice che tutti noi siamo chiamati ad esprimere insieme ai nostri diritti i nostri doveri di solidarietà, che sono tali perché nascono dalla relazione necessaria che una comunità pone tra i suoi membri. Allora, è un dovere di solidarietà anche quello di partecipare alla definizione dei bisogni della propria comunità. È quello di mettere a disposizione le proprie competenze, piccole o grandi che siano, per la parte che si ha, no? Per le mani, per il bene della comunità. Quando si parla di bene comune, in senso ampio, si pensa a questo: il bene della comunità non prescinde da noi. A volte è nonostante noi, a volte proprio non c'è. E allora l'idea è che più si conosce, più si approfondisce, più si entra in dialogo e più si sente il, non so se dire il bisogno, ma perlomeno il dovere e anche il gusto forse di condividere quello che serve dentro una comunità. Quindi fare il proprio dovere, poi ognuno in base alle sue caratteristiche, ai suoi talenti, no? Sceglie qual è la strada che, nella quale meglio può realizzare se stesso, le proprie competenze, ma guardate che anche quando parla di lavoro, la Costituzione parla di qualcosa che ha una dimensione personale, la realizzazione di sé. Insomma, oggi abbiamo qualche problema in proposito, ma stando sull'astratto, la realizzazione di sé, la realizzazione delle proprie capacità, lo sviluppo delle proprie capacità e insieme la collaborazione al progresso spirituale e materiale della società. Le due facce del lavoro, non c'è mai una faccia solo personale e individuale, c'è sempre la faccia comunitaria, la faccia rivolta alla collettività, ai compagni di viaggio.